Ed eccoci qui a voi che sapete, buongiorno Giovanni Conti.
Buongiorno a te Claudio Farinone.
Allora, come che effetto ti fanno i nostri nuovi studi di Comano? Siamo seduti comodi in questo nuovo spazio da cui accogliamo i nostri ascoltatori e insomma è sempre un grande piacere scoprire un po' di novità, no?
Assolutamente sì, siamo felici di iniziare questa nuova esperienza che speriamo sia, come dire, sempre più a contatto con il nostro pubblico, sempre più nella direzione di accontentare i desideri, i gusti e gli interessi soprattutto del nostro pubblico.
Certamente, noi ci proviamo subito e naturalmente con il nostro Voi che Sapete e oggi parliamo dell'elemento essenziale per far musica, cioè gli strumenti musicali, molto semplicemente. Faremo un po' un confronto tra gli strumenti musicali, diciamo così, immutabili e quelli che invece sono in evoluzione, no? Quindi insomma c'è ancora spazio per inventare nuovi strumenti musicali al servizio dell'arte delle sette note, ci chiediamo questa cosa. Naturalmente sì che c'è spazio, ed è il caso per esempio di uno strumento che tra poco ascolteremo, che si chiama arpeggi, credo che sia questa la pronuncia, che è stato sviluppato nel 2007 dall'ingegnere audio americano Tim Mix e portato poi al successo dal giovane virtuoso, non solo da lui ma comunque soprattutto dal giovane virtuoso polistrumentista britannico che è Jacob Collier o Collier, non si sa mai come si pronuncia esattamente questo nome, ma immagino che voi abbiate capito di chi si tratta, insomma, questo polistrumentista compositore assolutamente geniale. Si tratta, per quanto riguarda questo strumento, di un incrocio tra una fisarmonica e una sorta di pedal steel guitar, diciamo, no? Che ha attirato la curiosità effettivamente di molti musicisti.
E se da un lato si inventano, forse è il caso di usare questo termine, nuovi strumenti, altri rimangono sostanzialmente immutati nel tempo. Sto pensando al pianoforte e al violino, la cui elettrificazione certo non è un'evoluzione. Altri ancora vengono riscoperti a distanza di secoli e impiegati in contesti diversi rispetto ai quali al suo tempo presero vita.
Certo, e oggi ne parliamo innanzitutto con un virtuoso di uno strumento che non è affatto nuovo, anzi è proprio esattamente il contrario. L'origine del liuto arabo, di questo parliamo, si perde, diciamo così, nella notte dei tempi, ora capiremo meglio, e lo facciamo con Elias Nardi, che abbiamo in collegamento telefonico, che torna dopo un po' di tempo e per noi con grande piacere a Voi che Sapete. Buongiorno Elias, ben trovato.
Ciao Claudio, buon pomeriggio a tutti, anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici. E grazie anche per questa possibilità di dialogo su questo tema, in questi temi interessanti.
Il dialogo sarà anche attizzato, è il caso di dirlo, Claudio, non lo so, vedremo, dal critico musicale e conduttore radiofonico, voce conosciutissima su Rete 2, Luca Damiani. Ben trovato Luca.
Grazie Giovanni, grazie Claudio, grazie Elias, bravissimo suonatore di oud, strumento al oud, da cui appunto deriva il nostro liuto, e qui potremo iniziare la lunga epopea di questi strumenti, direi immutabili, ma in realtà no, come si potrà immaginare.
Infatti, insomma, sono tante le sottigliezze, quindi un bellissimo discorso quello che affrontiamo oggi, ma cominciamo a capire, Luca Damiani, comincio da te, cosa significa il fatto che il pianoforte e il violino che abbiamo citato, ma naturalmente tanti altri, sono sostanzialmente rimasti immutati da, diciamo, centinaia di anni, e altri invece sono frutto di invenzioni moderne. Quindi come mai, a tuo avviso, questi strumenti, ripetiamo, pianoforte e violino come tanti altri, sono rimasti mutati, nessuno ha mai avuto la voglia di fare dei veri esperimenti? Ne sono stati fatti naturalmente, però non in maniera così forte da affermarsi, così radicale, esatto.
Allora, ci sono varie ragioni, vari vettori, secondo me. Innanzitutto il raggiungimento di una perfezione. Il pianoforte può essere considerato nel campo acustico la perfezione della tastiera, nel senso che proprio l'unico elemento che mancava alle tastiere, clavicembalo, spinetti e clavicordi, era proprio il piano e forte, cioè la possibilità di modulare questi due vettori, queste due ascisse ordinate.
Certo.
E con quello, quindi con il pianoforte inventato a Firenze da Cristofori, è rimasto perfetto, oltre non si poteva andare in quella forma. Ma un'altra parte deve essere considerata, cioè la fruibilità di questi strumenti. Per cosa sono stati fatti? Per quale pubblico sono stati costruiti? Per esempio, la storia della riproduzione sonora e dei concerti varia a seconda del luogo dove questi venivano fatti. Per esempio, un tempo i grandi concerti, i grandi musicisti suonavano per gli aristocratici in piccole sale relativamente piccole o relativamente piccoli teatri. Con il cambiamento sociale, l'arrembaggio della borghesia, i teatri a pagamento a Venezia e poi in tutto il mondo, si è allargato questo spazio e dunque le esigenze tecniche hanno guidato i nuovi strumenti. Ci sono quindi due fattori: quello che rende uno strumento perfetto, il violino lo stesso si è evoluto dagli strumenti a corda che troviamo in tutti, peraltro in tutto il pianeta ci sono strumenti a corda, è arrivato a una perfezione stradivarica, per fare un neologismo orrendo. Altri invece che hanno dovuto superare appunto questa barriera che era quella della fruizione, per chi questa musica veniva fatta, quanti decibel doveva sviluppare. Questo spiega per esempio l'invenzione del Marshall, del fuzz della chitarra, l'invenzione di Jimi Hendrix, che se pensiamo a Woodstock è ovvio che non poteva suonare un oud senza offesa per questo strumento meraviglioso, e dunque la chitarra ha dovuto sfondare decibel per poter raggiungere appunto questi spazi infiniti.
Naturalmente, non dimentichiamo la voce, che il cui approccio con un microfono è cambiata completamente, naturalmente.
Certo,
no? Quindi è molto...
Il canto, come noi lo conosciamo, è uno sforzo che serviva appunto per raggiungere le parti estreme dei teatri, mentre nel 600 questo bisogno non c'era e si cantava assolutamente in modo diverso.
Naturalmente. Senti, Giovanni Conti, tu hai mai suonato un arpeggi?
No,
non hai mai suonato un arpeggio?
No, muoio dalla voglia di farlo,
ma non ce l'hai ancora.
Non ce l'ho ancora, l'ho prenotato, ma pare che per costruirne uno ci vogliano degli anni.
Ma noi ve lo facciamo ascoltare dalle mani magiche, ma dalla testa magica soprattutto di Jacob Collier, in una versione di un pezzo strepitoso di Stevie Wonder che è Overjoyed. Giovanni, a te piacerebbe suonare questo arpeggi, invece a me piacerebbe aver scritto questa canzone, che è una delle più belle del reame dei musicisti. È un trattato di armonia fatta canzone, Overjoyed di Stevie Wonder, insomma la conosciamo tutti, no? E quindi particolarissima questa versione di Jacob Collier, che la armonizza in maniera spettacolare, e già non è facile.
Certo. Elias Nardi, parliamo di liuto in generale, ma parliamo di liuto arabo, che è il progenitore di tutti i liuti.
Ma sì, ne è il padre, il padre del nostro liuto europeo che conosciamo molto bene. E se vogliamo andare, come diceva prima Claudio, alla notte dei tempi, si può dire che lo strumento probabilmente trova i natali in Iran, nella Persia preislamica. Si fa risalire in qualche modo circa 2000 anni fa, i primi prototipi, da quello che si evince dalle miniature dello strumento. In origine aveva una pelle al posto della cassa, insomma, della tavola armonica di oggigiorno, e poi lo strumento diventa di uso comune successivamente all'arabizzazione della penisola oggi arabica e del Medio Oriente, e con la diffusione dello strumento che oggi va dal, appunto, dalla Persia, dove non è uno strumento principale come per quanto riguarda il mondo arabo, ma una, diciamo, una funzione più secondaria. Però ecco, dalla Turchia, ma restiamo al mondo arabo, dall'Iraq fino al Maghreb, è lo strumento principe proprio della musica araba. Arriva in Europa circa 1000 anni fa, probabilmente grazie a Ziryab, che era un
Certo.
suonatore alla corte del califfo di Baghdad, che poi si sposta in Andalusia, e da lì poi lo strumento viene diffuso prima naturalmente in Spagna e poi nel corso dei secoli in tutta Europa, con le modifiche che poi hanno portato all'aiuto prima medievale, poi quello rinascimentale, quello barocco e così via. Sicuramente anche con influenze poi a livello costruttivo su altri strumenti a corda che magari si trovavano già in Europa. Diciamo, ha condizionato molto di quella che è stato il percorso degli strumenti a corda e non solo, anche in tutta Europa. Ecco.
Elias Nardi, il liuto, ce lo facevi capire tu tra le righe, ha avuto un'evoluzione organologica interessante. La cosa che mi ha sempre stupito, e tu mi aiuterai se è possibile a capire, è il fatto che il liuto, come dicevi tu, si è diffuso in maniera straordinaria, anche, in Europa. E a un certo punto della storia è diventato uno strumento comune in tantissime case, suonato da tantissime persone non celebri e anche celebri. Petrarca suonava il liuto, Dante possedeva un liuto, ma ciò cosa significa? Che non era così difficile da suonare come lo è oggi?
Questo è difficile invece, no,
Beh,
Elias?
insomma, questa è una definizione un po' ardita. No, 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 non credo. Forse si studiava di più, non lo so, c'era più tempo per dedicarsi allo studio delle varie scienze, no? Perché poi questa era la musica all'epoca. Sicuramente aveva una diffusione molto capillare, come quella dell'udo nel mondo arabo, insomma, è quella ancora oggigiorno che può avere la nostra chitarra, o appunto, per tornare a quello che dicevamo prima, il nostro pianoforte, no? Come diffusione
Certo.
in tutto il bacino del Medio e Vicino Oriente e anche del Maghreb. Sicuramente quello che trovo interessante nel confronto fra i due strumenti è che il liuto è rimasto poi confinato, diciamo, alla sua funzione antica, mentre l'oud, per quanto parta ancora più da lontano, è uno strumento che oggi ha avuto una nuova linfa, no? È uno strumento che anche nel mio caso, insomma, io sono un mediocre suonatore di oud, ma comunque lo cerco di farlo coesistere in contesti multigenere e multietnici, no? Quindi
Certo.
attraverso un po' i confini geografici e storici della musica stessa. Mentre il liuto è rimasto ancora oggi uno strumento tipico delle musiche antiche, no?
Antiche, certo, sì.
Sia quella medievale o rinascimentale o barocca. L'oud è uno strumento che può essere definito anche contemporaneo in certi suoi aspetti, no?
Certo.
Basta pensare alla rivoluzione di Munir Bashir, che è stato probabilmente tra i primi a portarlo in Europa nel secolo scorso, e poi dopo i più famosi anche al pubblico occidentale europeo come Anouar Brahem
Beh,
o Rabih Abou Khalil, che hanno
certo.
dato proprio una nuova luce moderna sullo strumento, ecco.
Certo. Comunque, a prescindere dal fatto che tu non sei affatto un suonatore mediocre di oud, ma un suonatore eccellente, la cosa interessante del tuo lavoro è il fatto che, appunto, ce l'hai appena confermato, lo mescoli nel contesto di culture e di strumenti anche molto diversi. A questo proposito vi voglio far ascoltare una cosa.
Thank you.
Giovanni, pensa che bell'incontro culturale tra strumenti, un liuto arabo, una nichelarpa, che è uno strumento che è stato, diciamo così, recentemente riscoperto, e un basso elettrico. Quindi siamo in contesti, in provenienze assolutamente diverse tra loro, no? Vero Elias Nardi?
Sì, c'è anche un bandoneon, tra l'altro, quindi se vogliamo aggiungere,
certo,
un'ulteriore dimensione sia timbrica che anche geografica, no?
Mm-hmm.
Quindi... Ma spenderei due parole anche sulla nichelarpa o viola d'amore a chiavi in questo,
certo,
caso. Perché,
vogliamo sapere tutto.
Sì, ora io diciamo dovremmo interpellare Didier François, che suona splendidamente in questo disco, per mia fortuna. Però insomma qualche informazione mi è arrivata, spero di non dire castronerie, insomma, nel percorso storico di questo strumento. Ma insomma è uno strumento sicuramente antico, che scompare. Allora, intanto è uno strumento ad arco con un'estensione che è quella della viola, ma invece di avere la tastatura fretless, no? Quindi i polpastrelli che vanno a premere le corde contro la tastiera, no? Di ebano, in maniera da andare a scegliere la nota giusta ed esatta che si vuole suonare. In questo caso ci sono delle chiavi di legno poste parallelamente al manico, che vanno a tangere quindi la corda perpendicolarmente, in maniera da fargli un bending fino a eseguire appunto la nota,
sì,
desiderata. Quindi già costruttivamente, insomma, se qualcuno ha avuto la possibilità di vederlo, è uno strumento che già spaventa soltanto a guardarlo. Io infatti ho una grande ammirazione per chi si avvicini a questo strumento.
Certo.
È uno strumento che è scomparso probabilmente intorno al 1400, proprio nel periodo in cui poi gli strumenti ad arco come la viola, il violino, il violoncello si sono poi palesati, e quindi quello è stato un esperimento musicale, diciamo, che non è proseguito. Ma a differenza di altri strumenti come il liuto, che è rimasto però nella nostra tradizione antica, come dicevamo prima, non è mai scomparso realmente, questo è uno strumento che è scomparso ed è rimasto confinato in Svezia, dove, diciamo, è diventato lo strumento nazionale, e almeno così si è sempre pensato che lo strumento in realtà nascesse lì, ma poi insomma nel corso delle riscoperte, degli studi dei musicologi, si è capito che poi in realtà era uno strumento che era diffuso in tutta Europa e probabilmente addirittura nato in Italia. Ci sono delle raffigurazioni antiche a Siena, che sono state, diciamo, attribuite nel suo disegno proprio alla nichelarpa, ecco.
Certo. Beh, insomma, è molto bello e interessante, no? Pensare e scoprire l'ingegno dell'essere umano nell'inventare strumenti musicali, no? E ognuno chiaramente con il proprio suono, la propria voce. Vorrei tornare, Giovanni, al famoso arpeggi che tu ti appresti chiaramente a studiare. Come
ho già comprato il metodo.
Hai già comprato il metodo, benissimo. Poi devi comprare lo strumento, però. Anche.
Cioè, ma è in lavorazione.
Ah, in lavorazione, benissimo. Beh, allora, noi vogliamo capire uno strumento come l'arpeggi, l'abbiamo ascoltato prima dalle mani, ma soprattutto dalla testa sapiente di Jacob Collier. E, insomma, come mai nascono nuovi strumenti? A quali esigenze veramente rispondono strumenti che si sono affacciati sulla scena in tempi molto recenti? No?
E come, che futuro avrà?
E che futuro avrà, per esempio, l'arpeggi che è stato inventato nel 2007? Luca Damiani, svelaci questo mistero.
Allora, non so se sarò in grado di svelarlo, perché è un mistero molto difficile da svelare. Vorrei sottolineare un meraviglioso album di Elias Nardi, così per gli ascoltatori, Frate Gimel, è un album meraviglioso. Detto questo, ci sono molti strumenti come l'arpeggi, che vorrei dire, per esempio il Chapman Stick, che in qualche modo gli somiglia, nel senso che sfrutta al massimo le possibilità offerte dalle nostre 10 dita. Sappiamo di nuovo che gli strumenti a tastiera sono quelli che per loro stessa natura possono produrre più suoni. Ecco, c'è una tendenza, diciamo, a allargare le possibilità di ogni strumento. La chitarra, gli strumenti a corda sono limitati quasi sempre alle corde di cui è formato lo strumento stesso. Quindi cambiare la tecnica, come nel Chapman Stick, e anche la liuteria, in modo da ottenere più suoni possibili, che è un po' anche la storia dell'arpeggi, è una delle strade che probabilmente ci portano anche a un futuro roseo. Il Chapman Stick sappiamo che ha avuto, soprattutto nella musica pop, grazie a Tony Levin, per fare un nome, ma sono molti di quelli che lo hanno adottato, ha trovato una larghissima diffusione. D'altra parte mi viene in mente un altro strumento inventato di recente, peraltro in Svizzera, che è lo hang. Lo hang in realtà è invece uno strumento molto povero, cioè quasi a sottrazione, è la versione manuale delle steel drums di Trinidad, del panale del Trinidad, cioè uno strumento in realtà a cupola con delle parti che sono intonate che si suona con le dita, molto molto semplice, e sicuramente soprattutto dei musicisti per strada lo abbiamo incontrato ed ha avuto una grande diffusione, perché in questo caso credo sia anche legato all'economia dello strumento e anche alla facilità. Io sul Chapman non saprei dire, sull'arpeggio neanche, però lo hang è facile da suonare, basta prenderci un po' la mano, e quindi diciamo che come al solito ci sono varie strade che si possono percorrere. Una essenzialmente è quella proprio delle grandi capacità che vanno ricercate nello strumento. Mi viene in mente un altro nome che consiglio, anche questo, di andare a sentire, Marcin Patrazelek, che è un chitarrista polacco che ha fatto scuola in qualche modo, ma non è l'unico, cioè è un bravissimo, giovanissimo chitarrista che sfrutta lo strumento per ogni possibilità immaginabile e anche non immaginabile, percussiva, armonica, solistica, di basso. Andate a cercarlo, Marcin si trova facilmente. Ecco, il suo caso ancora più interessante è su uno strumento codificato come la chitarra, con le sue sei corde regolari, tutt'al più con una spalla mancante, riesce a trovare dei suoni incredibili. Quindi le due strade, ripeto, sono quelle dello sfruttamento massimo dello strumento, cercare di arrivare oltre i limiti e superarli con accorgimenti tecnici, sia diciamo hardware che invece software, cioè di intelligenza, come dicete, della specie in mano a cogliere. Certo. Ecco. E l'altro invece è della semplicità. Molti strumenti sono stati inventati per sottrazione e per, così provocatoriamente mi viene in mente il kazoo, che meno di quello non c'è in realtà, sì. Il pettine con la carta vinila.
Certo, certamente. Beh, è interessante il fatto che tu abbia citato lo hang, no? Che è uno strumento tra l'altro svizzero, inventato nel 2000, anche se ha delle derivazioni, esatto, insomma, dagli steel drums, queste cose qui. Però è interessante il tipo di suono, di atmosfera che producono. Quindi io direi di farlo assaggiare, per così dire, ai nostri ascoltatori dalle mani di Francesco Dauria. È davvero molto affascinante, uno strumento accordato sostanzialmente su una scala pentatonica, per chi conosce la musica, che conferisce questo sapore un po', come dire, vago, no? Con un concetto di tonalità un po' astratto.
Arcaismi.
Come?
Arcaismi.
Arcaismi, esatto. Però dicevi, Luca Damiani, questo strumento è un po' facile da suonare. Beh, suonato così non ne sarei tanto, tanto convinto.
È meno difficile di quegli altri, ecco. Sicuramente sì. Il Chapman Stick è molto più difficile.
Ah, beh, no, 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 molto, naturalmente, naturalmente. Poi, appunto, sono poche note, sono cinque fondamentali, no? Che su questo pentolone, sembra una sorta di wok per cucinare il riso, e in realtà poi rivoltato è capace di emettere questi suoni. Poi nel frattempo ne sono
in realtà lo suonano anche con più di uno, in modo da avere una scala completa. Si può avere anche comprandone due, ho visto anche tre, per avere appunto la possibilità di spaziare e di eseguire anche musiche di Bach, volendo.
Sì, certamente, insomma. Ma vorrei tornare su Elias Nardi e su questo fatto di impiegare degli strumenti, diciamo, di contesti completamente diversi. Prima abbiamo appunto ascoltato la nickel arpa insieme al basso elettrico, il bandoneone, naturalmente al tuo liuto arabo, no? E questo chiaramente non fa altro che generare in continuo delle idee che si rivolgono proprio all'aspetto timbrico degli strumenti. Quindi è una ricerca bellissima da questo punto di vista, mettere insieme strumenti apparentemente, dal punto di vista almeno culturale, inconciliabili. Che cosa ne pensi, Elias Nardi?
Ma per me è quella della ricerca timbrica è una componente fondamentale della ricerca compositiva in genere, no? Io credo che ogni compositore anche della storia abbia lavorato con grande attenzione alla funzione timbrica degli strumenti, no? Mi viene in mente, che so, un grande orchestratore come è stato compositore come è stato Mahler, che giocava anche con gli strumenti, no?
Sì, volte, certo.
Andando, che so, certe volte a tirare un po' il collo di quegli strumenti a cui un violoncello veniva magari affidato una parte della viola o viceversa, no? Quindi giocare anche con gli estremi. Quindi per me è sempre stata veramente una componente fondamentale quella del suono. Molto spesso ho cominciato a concepire dischi partendo da un'idea di ensemble e quindi poi adattando la musica a quello. Quindi ritengo che poi suonando uno strumento che già ha un suono molto evocativo di per sé venga poi automatico anche volere un po' giocare con quelle che sono le possibilità timbriche e proprio in virtù del fatto che trovo che sia uno strumento molto versatile nonostante la sua veneranda età, appunto diamoli 2000 anni. Però è uno strumento che ha ancora ampie possibilità sia sullo strumento stesso, credo, che anche nella commistione, insomma, tra i generi e come dicevamo prima, e anche della combinazione con gli altri strumenti. Ecco, per me è veramente una componente fondamentale quella della ricerca timbrica.
Certo. Allora, prima Luca Damiani ha accennato al tuo Gimmel, che è un bellissimo album. Vorrei concludere, visto che ormai il tempo stringe, siamo in conclusione di questa puntata, la prima della settimana di Voi che Sapete, vorrei che tu ci dicessi, ma in 30 secondi, qualcosa su questo disco.
Allora, il disco è un disco nato in trio, è concepito in trio assieme a Daniele di Bonaventura al bandoneon e Ares Tavolazzi al contrabbasso. Ecco, è un altro di questi episodi, diciamo, di ricerca timbrica in cui abbiamo cercato di far coesistere veramente espressioni diverse partendo dalle tradizioni fino a arrivare a influenze del jazz o del minimalismo, qualcosa di caro, diciamo, all'estetica classica a livello strutturale. E questo è, diciamo, un po' il risultato, naturalmente con un occhio anche un po' a cercare di far crollare i confini
del mondo musicale. È l'essenza del tuo lavoro. Bene, siamo in conclusione, Giovanni, no? Vedo che ti è arrivato l'arpeggi, quindi da stasera potrai cominciare a suonarlo.
Ma ci rifacciamo vivi con
questo argomento,
con questo
è interessante,
argomento,
no?
Vorrei focalizzare di più l'attenzione sulle questioni che riguardano gli strumenti che non hanno sentito sinora il momento, l'esigenza di mutare. Quindi quelli tradizionali, cioè il pianoforte che citavamo prima, il violino, sì, ci sono stati dei cambiamenti, ma perché non si è sentito come si è sentito ai tempi di Beethoven l'idea di passare dal fortepiano al pianoforte? Ecco, piccole, grandi soluzioni che però hanno cambiato anche la storia della musica. Lo faremo sicuramente in compagnia dei nostri ospiti, che ringraziamo.
Certo, ringraziamo Elias Nardi per essere stato con noi,
grazie a voi.
E grazie naturalmente a Luca Damiani.
E allora ci ascoltiamo.
Grazie a voi, grazie a Elias.
Ci ascoltiamo Bass Ideas da Gimel e Elias Nardi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.